Di Luigi Pirandello, Leviamoci questo pensiero. Voce di Lorenzo Pieri. Parte prima. Nella camera mortuaria erano raccolti tutti i parenti: il padre vecchissimo, le sorelle coi loro mariti, i fratelli con le loro mogli e i figliuoli più grandi, e chi piangeva silenziosamente col fazzoletto sugli occhi, e chi scotendo amaramente il capo appena appena, con gli angoli della bocca contratti in giù, mirava sul letto tra i quattro ceri la povera morta cosparsa di fiori con un piccolo crocefisso d'argento e la corona del rosario di grani rossi tra le mani dure e livide, composte a forza sul petto. Bernardo Sopo, il marito, passeggiava nella camera accanto. Di larghe spalle, quantunque povero e tardo di gambe, calvo e barbato come un padre cappuccino, con gli occhi socchiusi, le lenti dimenticate sulla punta del naso, le mani a tergo, passeggiava. Si fermava di tratto in tratto, diceva «Ersilia, poveretta!» Si rimetteva a passeggiare e poco dopo si rifermava per ripetere «Poveretta!» Il suono dei suoi passi, il suono della sua voce, in quella che non pareva neppure un'esclamazione di compianto, ma quasi una conclusione ragionata, urtavano i parenti muti e raccolti nel cordoglio. Urtava peggio la sua presenza ogni qualvolta egli veniva a fermarsi un momento sulla soglia e col capo reclinato indietro e gli occhi tra i peli, guardava tutti in giro come per compassione di quello spettacolo di morte che essi stavano lì a rappresentare sinceramente, quasi per esercizio d'un dovere, oh, tristissimo, sì, ma al tutto inutile. E appena egli voltava le spalle per rimettersi a passeggiare nella stanza accanto, tutti avevano l'impressione che così, passeggiando, quell'uomo stesse ad aspettare con forzata pazienza che si finisse una buona volta di piangere. A un certo punto lo videro entrare nella camera con un'aria che gli conoscevano bene, aria di rassegnazione, ma testarda, con la quale sfidava le proteste e accoglieva le ingiurie di tutti, come un asino le nerbate senza rimuoversi d'un passo dall'orlo del precipizio. Quasi quasi temettero che andasse a soffiare sui quattro ceri per spegnerli, come a dire che lo spettacolo era già durato abbastanza e poteva aver fine. Di tanto tutti quei parenti stimavano capace Bernardo Sopo. E certo, se fosse dipeso da lui, no, spenti mai, ma non sarebbero stati certo accesi quei ceri, né sparsi quei fiori, né posti in mano alla morta quel crocifisso e quella corona di grani rossi. Non per la ragione, però, che con maligno animo sospettavano i parenti. Bernardo Sopo s'accostò al suocero e lo pregò di recarsi con lui per un momento nello scrittoio. Qua la vista dei mobili quieti, in penombra, che non sapevano nulla di quanto era accaduto di là, lo fece sbuffare, specialmente la vista degli scaffali pieni zeppi di pesanti libri di filosofia. Aperto un cassetto della scrivania, ne trasse una cartella di rendita intestata alla moglie defunta e la porse al suocero. Questi, stordito dalla sciagura, guardò coi calvi occhi, insanguati nel pianto, prima quella cartella, poi il genero, senza comprendere. «La dote d'Ersilia», gli disse il Sopo. Il vecchio, sdegnato, buttò la cartella sulla scrivania e poiché anche lì, non reggendosi in piedi, era cascato a sedere sulla prima seggiola, si levò come sospinto da una susta per ritornare alla camera mortuaria. Ma Bernardo Sopo, strizzando dolorosamente gli occhi e protendendo le mani, cercò di trattenerlo. «Per carità», pregò, «tutto quello che si deve fare». «Ma piangere!» gli gridò il vecchio. «Piangere, piangere per ora e niente altro!» Bernardo Sopo tornò a strizzare dolorosamente gli occhi per pietà profonda di quel povero vecchio, di quel povero padre. Ma poi sollevò la faccia, sollevò il petto, trasse con le nari quanta più aria poté e quindi, votandosene con gesto di sconsolata stanchezza, disse «A che giova?». Non avendo avuto figliuoli dalla moglie, egli doveva restituire la dote. Bisognava che si levasse questo pensiero. Un altro pensiero che non gli pareva l'ora di levarsi era quello della casa. Morta la moglie e dovendo restituire la dote, egli con quel che aveva di suo e coi tanti pesi che aveva addosso non poteva più sostenerne la pigione. Quella casa, peraltro, sarebbe stata troppo grande per lui che restava ormai solo. Per fortuna essa figurava come locata alla moglie, sicché dunque il contratto con la morte di questa si scioglieva naturalmente. Ma c'erano i mobili. I mobili, tutti quei mobili di cui la povera morta, che amava gli agi, aveva ingombrato le stanze fin negli angoli più riposti. E Bernardo Sopo se li sentiva come tanti macigni sul petto. Ci mancavano ancora 6 giorni a finire il mese. La pigione di quel mese era pagata. Non avrebbe voluto pagare quella del mese venturo a cagione di tutti quei mobili là di cui non sapeva che farsi. Aveva già stabilito d'andarsene in una camera mobiliata. Intanto come far presto? Per levarsi quest'altro pensiero dei mobili bisognava che prima la moglie fosse portata via al Camposanto e dovevano passare almeno 48 ore per espressa volontà dei parenti, morta com'era all'improvviso di paralisi cardiaca. 48 ore, diceva tra sé Bernardo Sopo, seguitando a passeggiare con gli occhi socchiusi e grattandosi il mento con la mano irrequieta tra i peli della folta barba da padre cappuccino. 48 ore, come se la povera Ersilia potesse non essere morta davvero. Purtroppo è morta. Purtroppo per me, non per lei. Ah, lei sì, povera Ersilia, se l'è levato questo pensiero della morte. Mentre noi qua ora tutte queste sciocchezze da fare e che si devono fare, la veglia al cadavere sicuro e i ceri e i fiori e i funerali in chiesa e il trasporto e il seppellimento. 48 ore. E non badando alle torve occhiate che tutti gli lanciavano per quel che orora il suocero era tornato a riferire sulla cartella della dote, seguitò a dimostrare in tutti i modi la smania, l'affanno che quell'attesa forzata gli cagionava. Assillato dalla sollecitudine, non trovava requie. S'accostava a questo e a quello dei parenti più intimi della defunta, irresistibilmente tratto dall'idea di proporgli qualcuna delle tante cose che si dovevano fare, ma subito avvertiva in quello la repulsione, l'urto. Non se ne aveva per male, già c'era avvezzo. Del resto riconosceva che quella repulsione, quell'urto, erano naturali verso uno che, come lui, stava a rappresentare le dure necessità dell'esistenza. Comprendeva e compativa. Gli restava un pezzo accanto a guardarlo attraverso le palpebre semichiuse, inerte, ingombrante, soffocante, finché non provocava con uno sbuffo la domanda «Mi vuoi?». Accennava di sì col capo, mestamente, e con aria stanca, abbattuta, se lo portava a passeggiare nella sala da pranzo. Qua, dopo essere andato 2 o 3 volte su e giù, esclamando a tratti «La vita, caro, che tristezza! La vita, che miseria!» oppure di nuovo «Ersilia, poveretta!» si fermava e con atteggiamento umile e pietoso o fingendosi all'improvviso distratto sospirava «Tu, se vuoi, caro, potresti prenderti intanto queste 2 vetrine col servizio da tavola e la cristalliera, anche la credenza, se vuoi». L'offerta in quel punto, col cadavere ancor lì presente, pareva a quello un insulto, anzi peggio, un pugno sul petto. E senza avere altra risposta che uno sguardo di disgusto, d'abominazione, Bernardo Sopo si vedeva lasciato in asso. Il che, però, non gli toglieva l'animo d'accostarsi poco dopo ad un altro dei parenti più intimi e di portarselo a passeggiare nel salotto per proporgli ad un certo punto come a quell'altro «Se ti piacciono questo canapè e queste poltroncine, puoi prenderle, sai, caro». Finché, vedendo che tutti, a un modo i più intimi, gli si rivoltavano scandalizzati, non cominciò ad offrire i mobili e gli oggetti della casa ai meno intimi e anche a qualche estraneo, amico di casa, i quali, con minor scrupolo, ma pur perplessi e timidi, lo ringraziavano. Bernardo Sopo troncava subito i ringraziamenti con un gesto della mano, alzava le spalle per significare che non dava alcuna importanza al regalo e soggiungeva: «Dovresti affrettarti piuttosto a farli portar via. Mi preme di sgombrare al più presto». Quegli altri allora presero a fulminarlo dalla camera mortuaria con certi occhiacci da spiritati e a dar segni d'ira e di sdegno e di dispetto per un altro verso. No, non avevano diritto, nessun diritto su quei mobili che appartenevano a lui soltanto, a Bernardo Sopo, ma per Dio, era un'indecenza. E a uno, non riuscendo più a trattenersi, balzarono da sedere e corsero a investirlo, a gridargli tra i denti che doveva vergognarsi di quel che stava facendo, vergognarsi, come si vergognavano per lui quelli stessi che nell'imbarazzo non avevano saputo opporsi alle profferte. Li chiamavano in testimonianza. «È vero? È vero?» Quelli si stringevano nelle spalle con un sorriso afflitto sulle labbra. «Ma certo, ognuno!» esclamavano allora i parenti. «Sono mortificazioni!» E Bernardo Sopo, sempre con gli occhi chiusi, aprendo le braccia: «Ma scusate, perché, cari, perché? Io mi spoglio, per me è finita, cari miei, bisogna che non ci pensi più, so quello che porto addosso, lasciatemi fare, son cose che si devono fare». Quelli gridavano: «Va bene, si devono fare, ma a tempo e a luogo, per Dio!» E allora lui, per troncare il discorso, rimettendosi: «Capisco, capisco». Ma non capiva affatto, o piuttosto capiva questo soltanto: che era una debolezza quell'indugio che si voleva frapporre, una debolezza come tutto quel pianto là. Lo credevano senza cuore perché egli non piangeva, ma dimostrava forse il pianto la intensità del dolore, dimostrava la debolezza di chi soffre. Chi piange vuol far conoscere che soffre, o vuole intenerire, o chiede conforto e commiserazione. Egli non piangeva perché sapeva che nessuno avrebbe potuto confortarlo e che era inutile ogni commiserazione, né c'era da aver pena per quelli che se ne andavano, fortunati da invidiare, anzi.